Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vi leggo il Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, i versetti da 5 a 8. Se non sapete cosa vuol dire, dopo questo ve lo spiega la mamma. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Fino a qui Gesù. E adesso noi vediamo un po' cosa succede. I discepoli sono capaci di pregare, i discepoli di Gesù, e anche l'altra gente che c'era lì ad ascoltarlo. Era gente capace di pregare, quindi Gesù non ha bisogno di dire: mi raccomando, pregate tutte le sere, tutte le mattine, tutti i giorni. No, non dice questo. Dice invece: quando pregate, perché? Basta dire le preghiere? Si rischia di ripetere, tipo, come dire, di recitare, di dire formule, di dire belle parole. E Gesù lo sa che c'è questo pericolo. E allora non c'è bisogno di dire che preghino, ma c'è bisogno di dire, e questo bisogno c'è ancora, anche per noi, c'è bisogno di dire come pregare. Cosa vuol dire pregare? Quindi bisogna stare attento come preghi. Stai recitando formule? Stai recitando belle poesie? Pensi che Dio si diverta a sentire le tue belle preghiere? Se non c'è il cuore, Dio soffre. Quando pregate, ecco, c'è un pericolo. Questo che Gesù l'aveva visto in tanta gente che aveva visto pregare, aveva visto un modo di pregare strano. Non siate simili agli ipocriti. Vi ho già detto cosa vuol dire questa parola, ipocrita. Vuol dire che fa vedere quello che non è, come gli attori. Avete fatto ancora gli attori a teatro? Sì, di sicuro, a scuola. Attori. Cosa fa un attore? Fa la parte di un altro. Dice cose che direbbe uno diverso da me. Ma dopo, quando io vengo giù dal palco, non sono più quello che tu pensavi che io fossi quando ero sul palco. Allora uno può pregare come ipocrita, come attore, come commediante. Può dire cose bellissime al Padre, ma appena finita la preghiera, paf, di nuovo, tutta un'altra roba. Non è più quello che loda Dio. È uno che si lamenta, che accusa gli altri, che te la pesca cosa fa. Quando prega vuol farsi vedere che è capace di pregare. Una cosa, Gesù soffre al vedere che il pregare, che è una cosa seria, viene strumentalizzato, cioè viene adoperato per qualcos'altro. il pregare viene adoperato per farsi vedere, cioè strumentalizzato per la propria ambizione, per farsi lodare, per farsi applaudire. Cosa vuol dire pregare? Pregare è una parola particolare. Quella che adopera l'Evangelista Matteo è una parola speciale, perché gli evangelisti, tutti, hanno dovuto, quando hanno scritto il Vangelo nella lingua greca, hanno dovuto inventare una parola perché nella lingua greca non c'era quello che Gesù intendeva dire con la parola pregare. Nella lingua greca c'era la parola pregare, ma era adoperata dai greci che erano pagani, che avevano tante divinità. E cosa facevano i pagani con le loro divinità? Chiedevano, li istruivano, i loro dei, gli dicevano: guarda che devi far così con me, guarda che domani devi far così con quello lì, guarda che devi far morire quello là. Pregavano, insegnavano alle loro divinità cosa dovevano fare. Allora, quando hanno scritto il Vangelo, hanno detto: ma Gesù non voleva dire così. Cosa voleva dire con la parola pregare? Com'è che faceva Gesù a pregare? L'avevano visto i discepoli? Come faceva? Vedevano che Gesù desiderava tantissimo essere un tutt'uno con il Padre. Desiderava avere i suoi pensieri, desiderava avere il suo amore nel proprio cuore, desiderava amare insieme con il Padre, essere un tutt'uno con Lui. E i discepoli, quando vedevano Gesù pregare, capivano che Lui non chiedeva cose strane o cose materiali, ma chiedeva di poter fare la volontà del Padre. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Allora hanno inventato un'altra parola, che vuol dire pregare, ma che chi la legge questa parola, in greco non ve la dico neanche, perché non l'avete ancora studiato. Con questa parola voleva dire protendersi per diventare un tutt'uno con Lui. Questo è il pregare che intende Gesù. Gesù, ho già detto, soffriva a vedere che questo pregare, voler essere un tutt'uno con Dio Padre, e quindi amare con Lui, veniva adoperato per farsi vedere, perciò stavano ritti nella sinagoga o anche nelle piazze, farsi vedere da tutti. Qualcuno voleva farsi vedere specialista della preghiera, specializzato. A questo proposito vi dico che i cristiani dovrebbero essere tutti specialisti e specializzati nella preghiera, ma in quella vera, ma non per farsi vedere. E poi facevano anche preghiere lunghe, e in queste preghiere cercavano di far delle frasi molto belle, che piacciono a chi le dice e che pensano che piacciono anche a chi le sente, agli uomini, ma a Dio piacciono? Questa è la domanda. A Dio piacciono le parole che gli diciamo noi? Dipende. Se il nostro desiderio non è quello di entrare nel cuore del Padre, se il nostro desiderio non è di cambiare la nostra vita per assomigliare a Lui, allora cosa se ne fa delle nostre preghiere? Quelli che pregano così, stando ritti per essere visti dalla gente, vengono visti dalla gente. Magari la gente dice anche: che bravi, quelli sì che sono bravi. Dice Gesù, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Dio non sa che farsene di quella preghiera, non li ascolta nemmeno, possono andarsene a casa, non hanno guadagnato niente. Hanno già ricevuto i battimani della gente. Purtroppo, il Padre invece ci aspetta nel suo cuore, perché quando entriamo nel cuore del Padre, quando desideriamo fare la sua volontà, che è amore, tutti i giorni, allora sì, riceviamo Spirito Santo. Anche se il Padre è nascosto, che noi non lo vediamo, questa preghiera gli dà gioia, se noi desideriamo diventare come è Lui, amore. Sentite cosa diceva già il profeta Isaia, capitolo 26. Va, popolo mio, entra nella tua stanza, chiudi la porta, nasconditi per un momento. Per far che? Per pregare. E il profeta Eliseo cosa ha fatto? Nel secondo libro dei Re, al capitolo 4, entrò, chiuse la porta dietro a loro e pregò il Signore. E allora anche Gesù ci dice così, ha imparato da questi profeti. Perché Gesù non vuole che succeda che noi recitiamo preghiere senza pregare. È possibile recitare preghiere? Certo, è possibilissimo recitare preghiere senza desiderare di essere nel cuore del Padre, di ricevere anche noi la possibilità di amare come Lui. Gesù, questo non lo vuole. E allora si ricorda, o noi ci ricordiamo, di quell'altra frase del profeta Isaia, capitolo 29. Questo popolo mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. Ecco, a Gesù preme che non succeda questo con i suoi discepoli che sono lì davanti, che lo ascoltano. Che non succeda che meritano questo rimprovero che ha già detto il profeta Isaia: questo popolo mi onora con le sue labbra, senti come canta bene, senti che belle parole dicono, mi onora, ma il suo cuore dov'è? Il suo cuore è in cucina a vedere se c'è la cioccolata o la Nutella. Il suo cuore è là sul posto di lavoro oppure sul campo come si chiama? Di basket o di quell'altro che nome ha? Di football? Sul campo di calcio? Dov'è il cuore di chi prega? O è in piscina a nuotare, eccetera, eccetera. Allora vien comodo questa esortazione: va, entra nella tua stanza, chiudi la porta. E Gesù la ripete dicendo: scegli il posto più nascosto, entra nella tua camera. Ma qui la parola camera l'hanno tradotta così, ma se voi andate a vedere nel greco viene detto con una parola che significa dispensa. o cantina, non so, un posto dove se tu entri nessuno va a pensare che tu sei entrato a pregare. Non è la porta della cappella o della chiesa, ma la porta della dispensa. Nessuno può pensare che tu sei andato lì a pregare. Però naturalmente adesso se tu vai nella dispensa, la mamma può pensare: mi mangia tutta la Nutella, allora viene a vedere. Allora adesso bisognerebbe cambiare ancora per capire quel che voleva dire Gesù. Si potrebbe quasi dire così, non ditemi che sono eretico o così, ma si potrebbe dire: va, entra in bagno. Lì nessuno pensano tutti, ha tutti i diritti di entrare. Nessuno viene a vedere quel che fai, lì puoi pregare, nessuno sa che tu stai pregando. Così ti abitui, un po' alla volta, un po' al giorno, ti abitui a pregare non per farti vedere, non perché dicano come prega bene quel bambino, come prega bene quella signora, o come prega bene quel papà. No, nessuno lo dirà, perché nessuno lì ti vede. È il posto più nascosto della casa. Così lì tu non sei influenzato dagli occhi di nessuno. Puoi essere attento solo a Dio, sai che Lui solo ti vede. E il Signore cosa vede? Vede il nostro desiderio. Che desideri abbiamo? Lo diceva già anche Sant'Agostino, che a Dio premono i nostri desideri. Quando noi preghiamo, non gli interessano le parole che diciamo, ma quali desideri manifestiamo, quali desideri coltiviamo dentro di noi. E ancora Gesù continua dicendo: avrete la ricompensa. Il Padre tuo, che è nel segreto, cioè che tu non vedi, non lo vedi, ma lui, per lui non ci sono tenebre, non c'è segreto, lui ti vede. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Qual è la ricompensa della preghiera? Se la preghiera è il desiderio di diventare amore come il Padre, ti ricompensa, diventerai amore come Lui. Che meraviglia! Vale proprio la pena pregare. E anche pregare di nascosto, in segreto. Diventiamo tutto amore come Lui è amore. Ci ricompensa, ci mette nel cuore la sua vita, il suo Spirito Santo. Ma Gesù poi ha continuato pregando, quindi ancora quando pregate, mentre pregate, come dovete fare? Non sprecate parole. Vedete, prima Gesù insegna come non bisogna pregare, non da commedianti, e adesso non come i pagani. Sono i due modi sbagliati di pregare, perché il pregare dei commedianti e il pregare dei pagani non portano frutto nella nostra vita. A Dio non piace questo modo di pregare. Non sprecate parole come i pagani. È un altro pericolo che c'è. Noi non siamo pagani, però viviamo in una cultura, in un ambiente in un popolo che ha tanto paganesimo dentro. Cos'è il paganesimo? Cosa vuol dire pagani? Chi sono i pagani? Sono quelli che non sanno che Dio è papà. Sono quelli che pensano che ci sono delle divinità che ci accontentano, cioè che accontentano il nostro egoismo, i nostri vizi. E difatti i pagani ne hanno scoperte tante divinità di questo tipo. Ve ne dico due o tre. Bacco era un dio pagano di Roma, di Atene, di tutti i posti, anche qui da noi c'era. E questo Dio cosa fa? Se a uno piace il vino, è contento che ne beva tanto, anche finché fa la sbornia. Sapete cos'è la sbornia? La sbronza. Sapete cos'è? Si ubriaca. Sai cosa vuol dire? Sì, brava, adesso hai capito. Allora il Dio Bacco così. E il Dio Marta è quello che ha sempre o la spada o il pugnale in mano. Quindi il Dio Marte ti aiuta a uccidere qualcuno, a infilzare qualche persona. Ti aiuta. Se tu vuoi male a qualcuno, preghi Dio Marte e lui ti aiuta a ucciderlo. Poi c'era la dea Venere e quella accontentava tutti gli uomini che volevano andare a prostituta. Addirittura la dea Venere aveva le case dove gli uomini che la veneravano potevano trovare o delle ragazze o delle donne e divertirsi in modo piuttosto noi diremmo sbagliato, anzi di peccato, perché sappiamo cosa Dio vuole da noi, ma le divinità pagane, e così c'erano tante, si sono inventati tante altre divinità. Non sprecate parole come i pagani. Come fanno i pagani con le loro divinità? Devono convincerle che quello che, se io fossi pagano, le mie divinità, devo fare dei bei discorsi per convincerle che quello che voglio io è bene, è il meglio. Ma poi queste divinità hanno i loro idoli, ma che sono ciechi, non vedono, sono sordi, non sentono, hanno le mani ma non fanno carezze, hanno i piedi ma non fanno neanche un passo, sono ignoranti. Quindi bisogna spiegargli tutto. E allora si adoperano tante parole. Addirittura c'è il rischio che bisogna svegliarli dal sonno. Ve lo ricordate Elia, quando è salito sul Monte Carmelo e ha sfidato i 400 profeti di Baal, una delle divinità pagane di allora? Allora dovevano questi profeti di Baal pregare il loro Dio che venga a bruciarsi il sacrificio senza fiammiferi. Doveva far scendere il fuoco. Allora hanno pregato ore e ore e mai ascoltava questo Dio. Giravano attorno all'altare finché Elia dice: gridate a gran voce. Perché è un Dio? È occupato forse? È in affari? Non vi sente? Gridate più forte? Forse è in viaggio? Forse dorme? Si sveglierà se gridate più forte? E allora quelli ancora più forti per altre ore. finalmente li prendeva in giro Elia dicendo così. Finalmente, dice Elia, adesso basta, adesso prego io il mio Dio. E ha pregato, ma neanche un minuto. E vum, è venuto il fuoco e ha preso il suo sacrificio. Una meraviglia. E Gesù dice, voi non fate come i pagani che credono di venire esauditi a furia di parole. Non siate come loro. Perché? Perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate, quindi non occorre neanche che chiediate niente, il Padre sa già. Per questo la vostra preghiera deve essere solo il desiderio di amare come Lui, di diventare come Lui, perché le altre cose le sa già. Quelli che noi pensiamo siano i nostri bisogni non servono parole per Lui. Non ha bisogno di essere istruito, di essere consigliato da noi. Noi invece abbiamo tanta fiducia in Lui e Lui gode che noi abbiamo fiducia in Lui. E allora per questo non servono tante parole. Le parole servono a noi, le parole della preghiera. Perché servono a noi? Perché ci aiutano, casomai, a metterci in un atteggiamento di figli fiduciosi, che sanno di essere ascoltati e amati. E così, adoperando queste poche parole, ci accorgiamo cosa c'è nel nostro cuore. Qual è il mio desiderio vero? È proprio quello di amare, di diventare come Lui, come il Padre? Così le nostre parole ci servono per diventare figli fiduciosi e per accorgerci se lo siamo o se non lo siamo ancora. Le molte parole ci fanno danno, ci illudono di essere bravi, perché diciamo che bella preghiera che ho fatto oggi, perché ho detto che belle frasi che sono riuscito a mettere insieme. Chissà che contento il Signore. Il Signore non è mica uno spettatore di uno spettacolo. Le molte parole allora fanno sì che il nostro pregare non sia preghiera. Ci fanno addirittura perdere la fiducia in Dio, perché la riponiamo in noi, nella nostra capacità di parlare o di formulare belle frasi. È come se ritenessimo le molte parole della preghiera, come se ritenessimo che Dio è distratto o che è ignorante. Allora, per questo il Padre non bada alle formule che noi adoperiamo, ma Lui vede sempre nel cuore, vede nel segreto, vede qual è il desiderio profondo che abbiamo dentro di noi. Il Padre gode delle nostre intenzioni più segrete, perché sono quelle più vere. Quindi ecco, anche la preghiera, come l'elemosina, abbiamo visto stamattina, non deve essere una commedia. Io non devo essere mai un commediante, neanche quando prego. Ecco, la preghiera vera è questa, entrare nei desideri di Dio, diventare come Lui, amore. Una cosa c'è ancora, vi dico ancora, se ci riesco. Perché Gesù ha messo la preghiera dopo l'elemosina? Prima ha parlato, ha insegnato come fare bene l'elemosina e diceva non farti vedere da nessuno. Quando ami, non vantarti. Prima l'elemosina e dopo la preghiera. Io avrei fatto viceversa. Si vede che io non sono ancora maturo della maturità di Gesù. Gesù deve aver pensato così. Prima vediamo la pratica. Vediamo com'è il tuo amore che vivi con gli altri. Così tu stessi ti accorgi che hai bisogno di riceverne ancora amore. Così la tua preghiera diventa più centrata, più sicura. Avrai un desiderio più forte di assomigliare al Padre, perché vedi che la tua elemosina, cioè il tuo amore ai fratelli, non è ancora del tutto generoso, del tutto presente. E allora pregherai meglio, pregherai più intensamente. L'amore vissuto ti fa capire che c'è bisogno della vera preghiera. Non solo, ma i tuoi atti d'amore fanno diventare più, come si può dire, più pesante la tua preghiera nel cuore del Padre. Non so se ve lo dico domani o se ve lo dico oggi. Possiamo immaginare la preghiera come un sacchetto di plastica, una borsa di plastica. Ce l'avete presente? Non pesa niente. Perché? La preghiera è fatta di parole. Cosa se ne fa il Signore di una borsa di plastica? Se invece c'è già il nostro amore vissuto, realizzato, la nostra obbedienza a Lui già presente, atti di obbedienza e di amore, allora quella borsa è pesante. Allora sì che vale. La borsa di plastica vale e la tieni con cura quando è piena di robe buone. Sì o no? Ecco, a me piace immaginare la preghiera così. Una borsa di plastica, ma piena dei nostri atti di amore, delle nostre ubbidienze a Dio. Così Dio quella preghiera la prende, deve prenderla sul serio. Poi ci sarebbero probabilmente tante altre cose, ma le vedremo nei prossimi giorni. Intanto attenzione a come non pregare, non come i commedianti, non come quelli che non conoscono, che non sanno che Dio è papà, che Dio ci vuol già bene, che Dio è dalla nostra parte, che Dio ci ascolta ma desidera sentire che noi abbiamo il cuore pieno di desideri di assomigliarli. Che meraviglia! Così Gesù ci prepara a quello che ci dirà domani. Sia lodato Gesù Cristo.